Il primo libro dei Re, capitolo 21, dal primo verso. Nabot di Israel aveva una vigna a Israel, presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: «Dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto, perché contigua alla mia casa, e al suo posto ti darò una vigna migliore, o, se preferisci, te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri». Stiamo comodi. Sono parole che appartengono a un tempo in cui i re erano persone a cui non facilmente ci si poteva opporre. Non si trattava di monarchie costituzionali, non c'erano equilibri di potere, si trattava di monarchie assolute e spesso i re, come nella fattispecie, come in questo caso, erano dei capricciosi. Ma questo re è importante anche per un altro motivo. Sta tornando da due campagne militari vittoriose e, cosa strana, invece di essere riconoscente al Signore che gli ha dato la vittoria, si allea col re nemico sconfitto da lui. Quando torna a casa, un profeta lo rimprovera per questo errore e la scrittura dice che se ne tornò a casa sua triste e irritato. Brutta reazione essere tristi e irritati quando qualcuno ci riprende. È importante che noi impariamo ad obbedire a chi ci riprende. Questo vale a livello familiare, questo vale a livello lavorativo, questo vale a livello ecclesiale nella Chiesa del Signore, questo vale a livello statale come cittadini nell'ambito della nostra nazione. La prima cosa che vogliamo considerare è questa espressione: dammi la tua vigna. Cosa indica? Indica una richiesta ingiusta. E questo potrà sembrare strano nell'ottica del libero mercato che oggi c'è nella nostra economia occidentale. Se qualcuno non volesse qualcosa, il mercato resterebbe bloccato. E dunque sembrerebbe perfettamente normale che questa voglia di avere qualche cos'altro possa poi arrivare a produrre qualcosa di negativo. Ma va spiegato, e va spiegato meglio, il fatto che siamo in Israele, la terra di Dio, che il Signore ha affidato al suo popolo ebreo, popolo che era schiavo in Egitto e che è stato tirato fuori. Quando ne è uscito da quel paese, Dio gli ha dato una legge, la legge di Mosè. E in quella legge c'era scritto: le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Se non trovate la somma sufficiente a rimborsare ciò che vi è stato prestato, allora ciò che avete venduto al creditore rimarrà in sua mano fino all'anno del giubileo, e al giubileo ne rientrerà in possesso. E dunque c'era un'economia diversa da quella attuale. Dio voleva con questo preservare il suo popolo affinché nessuno diventasse un latifondista e altri servi della gleba. Dio voleva un popolo che almeno avesse un minimo insieme a tutti gli altri. Ed ecco perché Nabot dice: io non ti darò l'eredità dei miei padri. Quando ha detto questo a un re, naturalmente sa i rischi che corre. Tra l'altro le parole del re, verso 2, dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, perché contigua alla mia casa e al suo posto ti darò una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro, ci colpiscono per la loro futilità. È il re, c'ha tanto tanto terreno, non deve guadagnarsi ciò che mangia, ma semplicemente il suo è un capriccio. Egli vuole continuare ad espandersi in ciò che i suoi occhi vogliono. La Bibbia descrive alcune categorie di persone che dicono sempre dammi. La sanguisuga vuole, indica lo scrittore sacro, sempre avere nuovo sangue da succhiare. È tutta una categoria di persone, dice dammi, dammi. È un po' alla base della nostra filosofia consumista, il dammi, la filosofia del volere, la filosofia dell'ottenere, la filosofia del pretendere subito e del pretendere tutto. Quando ci ritroviamo nella presenza del Signore, dovremmo sempre invece venire con un sentimento diverso. Perché siamo in chiesa oggi? Siamo venuti qui per trovare le amichette, gli amici? Perché siamo venuti qui? Siamo venuti qui per ascoltare la parola del Signore. È importante che noi oggi ci rendiamo conto di come Dio voglia donarci la sua grazia e la sua benedizione. È importante che noi oggi ci rendiamo conto di come Dio abbia qualcosa che desidera che noi otteniamo. È importante anche che noi ci rendiamo conto che il Signore vuole darci, ma vuole darci ciò che è veramente importante per noi. Notiamo insieme, è una proposta legittima, dammi, tutti possono aspirare ad avere qualcosa, ma che in quel contesto è legittimamente respinta. Non ti darò l'eredità dei miei padri. È una richiesta ingiusta, perché la scrittura diceva di non oltrepassare il confine e non modificarlo. E dunque lui, Nabot, ha ragione a non voler vendere ciò che lui ha. Oggi noi ci ritroviamo nella presenza del Signore ricordando che la scrittura ci dice: avrai cura di mettere in pratica tutte le cose che ti comando, non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. L'apostolo Paolo definisce questo non oltre quel che è scritto. È importante ricordare che Dio ha stabilito dei principi e solo se noi ascolteremo la sua voce, solo se noi metteremo in pratica i suoi comandamenti, è scritto, saremo felici e i nostri giorni saranno prolungati. Se noi non obbediamo a questi comandamenti divini, noi assolutamente non riusciremo ad ottenere e a ottenere le benedizioni del Signore. Dice lo scrittore biblico Giuda di una fede una volta per sempre trasmessa ai santi. Noi vogliamo conservare quel che Dio ci ha affidato e non vogliamo andare oltre a quello che Lui ci ha donato. Ma questa qui è una richiesta ingiusta, dammi la tua vigna, perché è un frutto ingiusto. Quando qualcuno in ciò che vuole, ciò che chiede, che aspira, che desidera, si sente come viene descritto qui Acab, c'è qualcosa che non va. Tutto ciò che è da Dio e di Dio è dolce, è felice, produce un sentimento interiore di gratitudine. Ma nel testo leggiamo al verso 4 che dinanzi alla risposta negativa si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Era triste e irritato, dice qui il testo biblico. Questo re era un capriccioso che spesso faceva così, sembra un bambino. Spesso era triste e irritato. Nel capitolo che precede, davanti al rimprovero di un profeta per essersi alleato con il suo nemico sconfitto, se ne tornò a casa triste e irritato. Ma la tristezza insieme all'irritazione sono un binomio che provocano uno scontento che è un peccato. Peccato che già in sé ha la punizione. La scontentezza è un peccato che ci rende tristi e irritati e che ci tormenta dentro. Se vogliamo qualcosa che rende i nostri spiriti tristi e irritati, allora questo qualcosa certamente non è da Dio. La scrittura precisa che alcuni hanno avuto il corpo malato e i loro svaghi sono diventati amari, e molte persone hanno pesantezza nel cuore e logoramento delle ossa perché letteralmente non trovano pace per la cosa, magari sbagliata, quasi sempre sbagliata, che vogliono. Dammi la tua vigna. Gli disse no, e la sua scontentezza lo rese triste e irritato e si comportò come un ammalato. È una scontentezza che si origina da sola, non nasce da una condizione, ma nasce da una posizione della mente, il che vuol dire non è un vero bisogno, è semplicemente un capriccio della nostra mente. La sanguisuga dice dammi, 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 dammi e non è mai sazia di ciò che chiede. Ma Dio dice che noi dobbiamo essere contenti dello stato in cui noi ci troviamo. È importante notare come egli si trovava in un palazzo, era il re, aveva una corte a sua disposizione ed era infelice. Paolo l'apostolo invece era prigioniero e buttato nel profondo di una prigione, a mezzanotte cantava le lodi al Signore. Guardate che differenza tra un cuore con Dio e un cuore senza Dio. Dammi la tua vigna. In realtà non è un vero bisogno, si tratta invece di qualcosa che si vuole perché quel sentimento viene dettato dalla nostra natura carnale, terrena, umana, peccaminosa, sollecitato in questo dall'azione del nemico. È probabile, gli studiosi biblici sono divisi su questo, ma alcuni lo pensano, che questo uomo poi ucciso sia uno dei 7.000 uomini che non si è prostrato dinanzi a Baal. E il fatto che era uno di quelli lì lo ha messo nella lista nera della regina, sempre pronta a vendicare l'onta ricevuta quando il risveglio di Dio è venuto sulla nazione, il fuoco dello Spirito Santo è sceso davanti a tutti e Israele è tornata a Dio proclamando Yahweh, l'Eterno, è il Signore e non Baal. Fatto sta che questa irritazione ha provocato sicuramente dei danni e la Bibbia dice per questo non concupire la casa del tuo prossimo. E Dio dice a Caino perché sei irritato e hai il volto abbattuto? Sapete come andò a finire? Dio aveva spiegato a quest'uomo il peccato sta spiandoti alla porta, i tuoi desideri e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Non andò così, assecondò i suoi desideri sbagliati Caino e purtroppo uccise il suo fratello Abele. Da allora fiumi di sangue hanno sporcato il suolo della terra. È una richiesta ingiusta perché non bisogna svendere quel che Dio ci ha donato. Ma dammi la tua vigna indica anche un esaudimento iniquo. È iniquo perché lui se lo ha assicurato ciò che ha avuto con il peccato. Izebel gli disse, sei tu o no che eserciti la sovranità sopra Israele? Caro marito mio, alzati, prendi cibo, sta di buon animo, la vigna te la farò avere io. Quando qualcuno ci offre una scorciatoia ai nostri desideri, non è mai da parte del Signore. E se c'è qualcuno che ti sta mostrando la facilità di guadagnare tanti soldi subito e senza grandi sacrifici, abbine paura. E se qualcuno ti sta offrendo la possibilità del piacere gratuito e immediato a spese di altri, abbine paura. La Scrittura mostra che questo è certamente sbagliato. Falsi testimoni attaccarono quest'uomo dicendo che aveva bestemmiato Dio e il re, fu per questo lapidato, e quando la regina lo seppe non disse ho fatto uccidere Naboth, ma gli disse al marito è morto, e lui andò senza porsi tanti problemi e si andò a prendere la vigna. Quando noi ci troviamo davanti a certe situazioni di iniquità e di ingiustizia, allora poi saremo vittima del nostro male. E infatti il profeta disse riguardo a questa donna, l'Eterno parla e dice, i cani divoreranno Izebel sotto le mura di Israel. Ci sono dei potenti e delle potentissime donne che hanno sembrato fare tutto ciò che volevano e nessuno poteva ostacolarli, ma naturalmente non è andata mai così. Prima o poi sono rimasti vittima di ciò che essi stessi hanno congetturato e immaginato. È un esaudimento iniquo, perché la richiesta era mossa da sentimenti sbagliati. L'irritazione e la tristezza che aveva non erano giustificati. Lo spirito abbattuto e non voler mangiare era un capriccio. Lui voleva il bene di un altro. E questo non era giusto. La vigna era ben tenuta di Naboth, senza spine, erbacce, pietre, e lui la voleva, dimenticando che ciò che noi vogliamo deve essere ciò che Dio vuole che noi abbiamo. Dammi la vigna. Infine, indica un possesso rimproverato. Rimproverato per il delitto che è stato fatto. Un delitto fatto con un modo di agire perverso, perché è perverso orchestrare dei falsi testimoni che accusino ingiustamente un uomo integro. Ma quando sembra che nessuno ci ha visto, Dio è colui che ci ha visto dal cielo. E oggi noi vogliamo e desideriamo ricordarlo. Dio vuole aiutarci ad avere il meglio per noi. Fu un possesso rimproverato da Elia, il quale vive una storia un po' curiosa, questo grande profeta. Come profeta è accolto male, ma come profezia che pronuncia è accolto bene. L'uomo è veramente paradossale. Il profeta fu accolto male, leggo nel verso 20, Acab disse a Elia, «Mi hai tu trovato, nemico mio?» Elia rispose, «Sì, t'ho trovato, perché ti sei venduto a far ciò che è male agli occhi dell'Eterno». E quando un uomo di Dio deve proclamare la verità dell'Evangelo, qualche volta gli potrà anche capitare che c'è qualche assassino, bugiardo, mentitore, falso, vendicatore, dimentico delle proprie debolezze, che l'accuserà e capovolgerà la situazione. Mi hai tu trovato, nemico mio? Parla di Elia come se fosse lui l'assassino. Si dimentica i suoi peccati e attribuisce a Elia di essere nemico personale del re. Dio sia lodato però che Elia non mostra rancore, e quando il re accoglie la sua profezia e si pente dei suoi peccati, non sembra che Elia, come per esempio Giona con i Niniviti, se ne sia dispiaciuto. E infatti leggiamo qui che quando Acab udì queste parole si stracciò le vesti, coprì con un sacco, digiunò, dormiva avvolto nel sacco e camminava a passo lento. Tutte manifestazioni di un ravvedimento che a quel tempo si manifestava in questo modo. Dio è felice quando l'empio si ravvede e lascia la sua strada. E i cristiani veri non dovrebbero essere bigotti, cattivi, da giudicare il peccatore che pentito torna al Signore. Rallegriamoci se un peccatore torna al Signore, rallegriamoci se un peccatore viene a Gesù. Non giudichiamo il fratello, la sorella che sbaglia e che ritorna al Signore, ma gioiamo con questo Dio buono e misericordioso. È giusto che Acab sia stato perdonato? Che il male minacciato contro di lui non accada e accada solo contro la moglie? Sì, perché lui si è pentito e la moglie no. Ma allora questo Dio come funziona? Si chiederà qualcuno. Un giorno un vecchio professore che da un po' già poteva camminare solo appoggiato al suo bastone, entrò in classe e disse: "V'ho parlato molto riguardo a Gesù. Oggi voglio parlarvi riguardo a ciò che fa, perché lo fa. E non trovo parole", disse l'anziano prof, "per meglio spiegarvi la cosa che dirvi è grazia. Tutto ciò che Gesù fa è grazia. Lui è grazia. Lui lo fa per grazia. Lui agisce con grazia". E oggi noi vogliamo ricordare che Dio è grazia. E se Dio perdona, dobbiamo perdonare anche noi. Non dobbiamo meravigliarci che il Signore dirà poi, verso 29, al profeta: "Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché egli si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura". Non dobbiamo meravigliarci, perché è scritto: "Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono". Abbiamo un Dio buono, un Dio che perdona, un Dio che ci ama. Questo è il nostro Dio. "Dammi la tua vigna" indica una richiesta ingiusta, un esaudimento iniquo, un possesso rimproverato. Un giorno un uomo finì in disgrazia durante il Medioevo. Era molto virtuoso, ma sapeva che l'accusa gli avrebbe procurato la morte, perché il giudice era iniquo, ingiusto, cattivo. Ma voleva quel giudice conservare una parvenza di onestà e dunque disse: "Lascerò a Dio indicare se sei colpevole. Tu prenderai un foglietto su cui c'è scritto colpevole o innocente e Dio deciderà la tua sorte". Ma era un uomo iniquo e aveva scritto colpevole in tutti e due i foglietti. Cosa fare? Quell'uomo giusto ebbe un'intuizione. Prese uno dei foglietti e lo ingoiò. "Cosa hai fatto?" gli dissero. "Adesso come stabiliamo se sei innocente oppure colpevole?" "Non è un problema. Nell'altro foglietto c'è scritto sicuramente l'altra parte della verità. E ovviamente nell'altra parte c'era scritto colpevole. E quindi lui avrebbe mangiato il foglietto innocente". Questo è ciò che accade con un giudice iniquo, ma il nostro giudice è un Dio buono, non fa imbrogli, è prezioso, è giusto, è santo. Questo Dio è il nostro Dio. "Dammi la tua vigna". Ci alziamo in piedi.